As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, episodio numero 20, bentornati dopo le feste alla consueta oretta di fantascienza applicata con Paolo Bianchi
e Omar Serafini
e svariati ospiti. Anche oggi una puntata mista tra antologico e futuristico. D'altronde la fantascienza è anche questo ed è bella conoscerla in tutti i suoi aspetti. Quindi direi di iniziare subito alla grande con il nostro Cylon Prof.
My God! It's full of stars.
E come in ogni puntata di Fantascientificast che si rispetti, abbiamo ancora qui con noi per questo nuovo anno il Cylon Prof. Ciao Massimo.
Eccoci qua.
Minaccia dell'umanità.
Risorto ancora una volta in una ennesima reincarnazione. Adesso il mio problema
tutte le volte che finiamo fantascientifiche lo accoppiamo, Max. Ma non lo sapete.
Esatto. E poi però risorgo sempre più chiatto. Questo che non capisco. C'è qualcosa che non va nella vasca di clonaggio dei miei corpi. Che ogni volta che risorgo mi trovo qualche etto in più. E questo non va bene, diciamo, deve essere un difetto di programmazione. Comunque, a parte questo, mi fa piacere di essere di nuovo con voi nel 2013, dopo la nostra cavalcata verso la fine del mondo, che, ahimè, ci ha deluso un po', almeno in questo universo. Forse in qualche universo parallelo sicuramente sarà...
Non mi lamento, per carità, però
Non ce ne siamo accorti. Diciamo che un po' era prevedibile, sì, effettivamente. E allora stasera, per cominciare l'anno alla grande, si va nel settore hard sci-fi, cioè quella fantascienza, quella metallica, quella che piace appunto ai siloni, fatta di ingranaggi, di fibre ottiche che luccicano con fare misterioso, passando dal blu al rosso senza che si capisca perché.
L'azzardo.
Gli spazi più profondi.
L'azzardo, vai. La fantascienza più complessa, vogliamo dire così?
Non solo complessa, no? La fantascienza che è forse che va un po' alla radice del fenomeno, cioè del fatto che l'immaginazione viene stimolata dalla scienza, cioè comunque da un'estrapolazione di tecnologia, di risultati scientifici tutto sommato credibili, di costruzione di un futuro che sia solido nelle sue coordinate tecnologiche e scientifiche. No, è un po' questo qui, appunto, il filone della hard del hard sci-fi, no? Cioè della fantascienza, quella effettivamente fondata proprio sulla scienza. E uno degli interpreti di questa linea di pensiero, questa linea di scrittori, è quello che stasera vorrei introdurre, che si chiama Larry Niven. È anche lui un colosso, uno di quei grandissimi autori americani che hanno realmente costruito lo scenario della fantascienza contemporanea, a cui non si può evitare di fare riferimento. Stringo tra le mie mani, gongolando, devo dire la verità, una copia autentica da me acquistata nel lontano 1974. Avevo 14 anni, non ci posso pensare.
Max che ce l'ha sventolando davanti alla webcam, praticamente.
Sì, ma l'ho fatto vedere. Numero 642 di Urania, intitolato Reliquie dell'Impero, una raccolta di racconti di cui parleremo tra breve. Però, se me lo consentite, vorrei proprio per inquadrare il personaggio leggere la quarta di copertina che presenta appunto lo scrittore, che dice così: satira politica e di costume, sociologia, antropologia, ecologia, storia antica e futura, c'è ormai questo e altro nella fantascienza. Ma la scienza, tra virgolette, si sente domandare qualche volta, ma dove è andata a finire? Nei racconti, rispondiamo, di Larry Niven, un autore che non teme di tornare alle origini, al tridimensionale filone che va da Verne a Heinlein, da Arthur Clarke ad Asimov, e nel quale lo spunto è rigorosamente scientifico. Il fascino è dato dalla prodigiosa ricchezza, varietà, bizzarria del nostro universo. E qui, tra razze inaudite e folli contrazioni temporali, vegetali stravaganti, tecnologie da capogiro, creature grottesche omicidiali, si muovono avventurosi eroi umani dai nervi saldissimi e dalla spavalda, indomabile curiosità per le meraviglie del creato. E qui si aggiungerebbe, to boldly go where nowhere man before. È veramente così, e devo dire un'emozione, perché poi anch'io, 1974, il Cylon Prof aveva 14 anni, potete ben capire che quindi questi sono i primi vagiti della passione fantascientifica, che poi devo dire in qualche maniera si è anche tradotta nelle mie scelte professionali, no? Io comunque poi ho fatto ingegneria informatica, insomma, quindi sono solidamente ancorato a questa scientificità della fantascienza. E Larry Niven veramente è un colosso da questo punto di vista, ha costruito un intero universo, come ormai abbiamo imparato diciamo essere tipico di questi grandissimi autori, che hanno tra l'altro avuto una carriera, che hanno una carriera longeva. Niven è del 1938, oggi ha 74 anni. Il suo primo racconto, leggo dalla scheda che è abbastanza interessante di Wikipedia nella sua versione anglosassone, del 1964, e credo che il suo ultimo romanzo sia comunque, diciamo, della fine degli anni del decennio scorso, 2007, 2008, 2009, quindi stiamo parlando, insomma, di un arco temporale di quasi, aiutatemi a dire, 50 anni di continue produzioni, di attività, e che hanno peraltro condotto appunto il nostro autore al conseguimento dei più grandi premi della fantascienza, lo Hugo, il Nebula e via così. Anche lui è un autore prolifico che si è esibito nelle diverse forme, diciamo, letterarie non consentite dal genere, quindi romanzi, cicli di romanzi, racconti con personaggi ricorrenti, ma anche incursioni nel mondo classico, per esempio delle fiction. Anche lui ha scritto alcuni episodi di Star Trek, però serie animata, diverse altre sceneggiature per episodi televisivi. I suoi racconti sono stati opzionati per la cinematografia, anche se finora non se n'è visto granché. Scusa Paolo, dimmi.
No, sono rimasto impressionato veramente quanta gente è passata dalle varie incarnazioni di Star Trek, scrittori sì, come Gerald, adesso mi svegli, certo. Niven, sì, veramente.
Soprattutto Paolo, la serie animata, che secondo me è molto 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 sottovalutata,
è passata poco, veramente... bisogna dire questo, forse in Italia è conosciuta,
sì, in Italia quasi poco. Niente, direi, in Italia quasi niente. In ogni caso è evidente che questi grandi framework, no, questi appunto scenari, che poi anche lì Star Trek non solo è la serie di riferimento, ma poi ha avuto tanti sviluppi, tante incarnazioni successive, alcune fortunate, altre meno, ma comunque anche lì, no, ha accompagnato un'intera generazione dagli anni 60 fino agli anni 2000. Questo non può non lasciare il segno. E bisogna dire anche, appunto, riprova della qualità poi di questi settori produttivi, che appunto ci si sono alternati i grandi nomi della fantascienza, no? Nella scrittura, nella sceneggiatura. Tornando al nostro Niven, la sua creazione, al di là dei singoli romanzi, che sono appunto tantissimi, i singoli racconti che sono tantissimi, la sua creazione veramente più significativa è questo incredibile universo conosciuto, che è appunto una descrizione in un futuro remoto di quello che è un milieu galattico, in cui su uno spazio appunto molto vasto, anche se lui rimanendo ancorato a delle ipotesi scientifiche abbastanza solide, fa una scelta interessante, che è quella di ovviamente introdurre il concetto di motore ultraluce, senza il quale l'idea di viaggiare nello spazio e di raggiungere, come dire, di allargare i confini, gli orizzonti di quello che è la nostra visibilità, dei pianeti, delle razze possibili da incontrare, non sarebbe significativa, però lo mantiene, come dire, saggiamente, prudentemente, un po' ingegneristicamente, se mi passate il titolo, dice, vabbè, sì, ci sta sto motore a ultraluce, però, insomma, è una cosa che si può fare poco, cioè ci si può spostare, ma, per esempio, per arrivare al centro della galassia, insomma, ci vorrebbero centinaia comunque di anni. Infatti una delle tematiche poi che lui esplora è proprio quella, da un lato, della riscoperta di tecnologie più avanzate, come al solito provenienti da cicli storici, no? Quindi da razze che sono poi scomparse di solito misteriosamente, come ben sappiamo, oppure di possibili improvvisi mutamenti della tecnologia che poi conducono, per esempio, alla realizzazione, alla scoperta di motori estremamente più veloci, e quindi improvvisamente spalancano orizzonti molto grandi. Se mi passate un po' come il periodo delle grandi scoperte geografiche, no? In cui la nostra tecnologia ha messo in condizione gli europei di attraversare l'oceano. E quindi di in qualche maniera improvvisamente allargare in maniera clamorosa i confini del mondo conosciuto. Dopodiché, diciamo, altrettanto interessante e bella è la sua creatività e versatilità nel definire delle razze aliene, alcune caratterizzate secondo degli schemi piuttosto tipici. Ci sta la classica razza predatrice e che un po' ostile, con la quale l'umanità si trova a combattere una vera e propria guerra di posizione. Sono i Xinti, che questa volta hanno tratti felini, piuttosto che, vi ricordate, nei cicli del ciclo di Flinks che recentemente abbiamo commentato, i cattivi erano dei rettiloidi. Diciamo, chiaramente c'è sempre un po' un'incarnazione, diciamo, delle classiche paure dell'umanità. Ma invece lui, per esempio, una razza protagonista dell'intera serie, perché è dell'intero diciamo, ciclo di romanzi dell'universo conosciuto, è una razza che è la più avanzata tecnologicamente nel contesto in cui l'autore si muove, ed è veramente molto particolare. Sono i burattinai. I burattinai sono diciamo, nella descrizione, l'immagine che viene in mente sono una sorta di cerbiatti, e che hanno diciamo, hanno le capacità manipolatorie, non hanno mani, ma hanno una doppia testa e delle bocche, e hanno una sensibilità tattile delle bocche tale da superare di gran lunga la capacità manipolatoria degli esseri umani. E sono però contraddistinti da un'altra caratteristica fondamentale, che sono assolutamente, totalmente, completamente codardi, ma codardi nel senso letterale del termine, nel senso che, cioè, loro rifiutano di affrontare il benché minimo rischio, tant'è vero che in questa serie di protagonisti ricorrenti, no, che ci sono appunto nei romanzi e nei racconti di Niven, compare un burattinaio, uno di questi esseri, che è considerato dai suoi simili completamente pazzo, cioè fuori di testa, per il semplice fatto che accetta il rischio di viaggiare nello spazio. Ed è bravissimo, Niven è bravissimo a descrivere, no, questi contrasti tra questa psicologia aliena improntata all'assoluta, diciamo, autodifesa, e nello stesso tempo il fatto che questa è una razza comunque commerciante, una razza che basa comunque la sua esistenza sui rapporti con le altre razze. Guarda un po', per esempio, sono gli inventori e gli unici costruttori degli scafi delle astronavi, perché hanno inventato e sono i detentori del segreto per la costruzione di scafi totalmente indistruttibili. Una delle interessantissime ipotesi che dà luogo poi a tutta una serie di avventure e di sviluppi è che sono riusciti a inventarsi un materiale che è totalmente impenetrabile a qualunque tipo di radiazione tranne che alla gravità e alla luce. Quindi loro costruiscono questi scafi.
Per assurdo, forse le cose più comuni. Vabbè.
Quindi loro riescono a viaggiare, no, attraversando le radiazioni più letali, e non temono nessun tipo di urto né di arma, né di, però sono in grado di costruire degli scafi totalmente trasparenti, quindi che danno piena visibilità e che possono essere, diciamo, in qualche maniera utilizzati dal momento che risentono in ogni caso delle leggi della gravità. Ma i lavori di Niven sono veramente stracolmi di invenzioni estremamente interessanti da un punto di vista godibile, da un punto di vista scientifico, e godibili dal punto di vista avventuroso. Per esempio, un'altra delle idee classiche della fantascienza, però la racconta, la descrive veramente in maniera estremamente interessante, che è quella del campo di stasi. Campo di stasi che praticamente ferma il tempo al suo interno e che quindi diventa il modo ideale per proteggere, per conservare appunto nel tempo qualcosa, una sorta di camera, no? Di conservazione. E il bellissimo Urania che vi mostravo, reliquia dell'impero, per esempio contiene al suo interno una serie di racconti in uno dei quali viene scoperto un campo di stasi lasciato nel passato remotissimo da una razza ormai estinta e misteriosa. Viene aperto questo campo di stasi e ne vengono fuori una serie di oggetti tecnologici il cui comportamento appare all'inizio incomprensibile e che poi naturalmente dà luogo a una storia, allo sviluppo mano a mano che vengono scoperte le diverse funzioni, che siano un'arma piuttosto che un coltello, piuttosto che invece un ricordo e così via.
Una specie in particolare di capsula del tempo.
Una capsula del tempo attraverso questo concetto di campo di stasi. In particolare Niven è molto noto per il racconto Stella a neutroni, che ha vinto il premio Hugo, e per il romanzo I burattinai, che ha vinto anch'esso il premio Hugo e, se non sbaglio, anche il premio Nebula. I burattinai in particolare descrive un'altra idea scientifica e fantascientifica impressionante, che è quella di un mondo costruito come un anello orbitale intorno al Sole. Cioè, sostanzialmente, scusate il fischio che è improvvisamente partito qui, gli impianti di Casa de Santo stanno impazzendo.
Oddio, cos'è? La Resurrection sta esplodendo.
Sì, voi sapete che poi ogni tanto appunto questi corpi bionici hanno bisogno di
manutenzione, diciamo.
Di manutenzione, cioè, mi ero distratto, non ho disattivato la manutenzione ciclica, sapete, un po' come alla Borg, come faceva 7 di 9 che aveva bisogno, no, dell'attimo di riposo. Infatti alle mie spalle potete vedere se è accesa una luce verde. Allora, tornando a noi, stavo dicendo, i burattinai, l'idea interessantissima che viene sviluppata è quella di un mondo che è stato costruito come un incredibile anello intorno al Sole, un anello proprio letteralmente, cioè viene, infatti il titolo originale è Ring World, il mondo anello, che è diventato un grande classico fino all'estremo, cioè è il punto di riferimento, si parla di Niven World, anche, diciamo, in tantissimi altri romanzi di fantascienza, perché viene a definire proprio un archetipo letteralmente, cioè questo enorme manufatto. Ma enorme,
Massimo, quasi una, quasi una sfera di Dyson, per intenderci.
Esattamente, esattamente. L'idea è proprio quella di sviluppare il concetto della sfera di Dyson che ruota intorno al Sole. Il mondo anello ha, diciamo, il diametro esattamente dell'orbita del pianeta Terra. Quindi si possono fare un po' di calcoli stupefacenti su quelle che sono le dimensioni. Ha una zona piatta al suo interno, ruota in modo tale da garantire una gravità pressoché pari a quella terrestre, e la superficie, diciamo, piatta, diciamo, abitabile, quindi in senso stretto, è qualcosa del tipo 3 milioni di pianeti Terra messi uno a fianco all'altro. E questo romanzo, che poi ha vinto il premio Hugo, appunto, racconta la storia di quattro improbabili esploratori, improbabili perché sono scelti, per, diciamo, vengono estratti tra le varie razze che appunto compongono questo milieu galattico di cui parlavo prima, che ci sono degli umani, c'è un burattinaio, ci stanno i Xinti e via così. E questo improbabile equipaggio viene mandato ad esplorare questo immenso mondo misterioso. Naturalmente, quello che succede è che la loro astronave si sfascia appena arrivano nei dintorni, e quindi loro si ritrovano in qualche maniera costretti a fare a piedi, no? Il percorso, che vabbè, è possibile farlo ovviamente a piedi, ma diciamo questa è la base di partenza per la quale sono poi costretti a muoversi sulla superficie interna del pianeta artificiale, e incontrano tutta una serie di razze, di scoperte, di avventure assolutamente interessanti.
Una
Questa cosa ha
domanda.
avuto tanto successo che è nato un ciclo di romanzi, ha avuto, credo, tre seguiti e un certo numero di prequel. Dimmi, dimmi.
Una domanda. La sfera di Dyson, diciamo, parte da un concetto, se vogliamo, scientifico all'estremo, un mega progetto ingegneristico che però ha basi reali. Niven fu il primo a utilizzarlo in ambito fantascientifico, perché poi, come hai detto, ha aperto sicuramente, cioè questa cosa è stata utilizzata parecchio, ecco.
Più volte, sì. Allora, guarda, se ti dovessi giurare che è stato il primo, onestamente, non ho condotto studi bibliografici
Ok,
tali
no, era
da
solo una
poterci
curiosità.
impegnare il nome del Cylon Prof. Però, diciamo, invece, su base di una conoscenza empirica di quello che è il mondo della fantascienza, direi che sicuramente costituisce il primo riferimento. Cioè quello che ha poi sviluppato quest'idea in modo tale che è rimasta come un punto di riferimento per tutti coloro che
Per
lo
tutti
hanno
gli altri.
seguito, considerando che il romanzo è del 1970, insomma, ti puoi fare il conto che comunque si posiziona in un'era abbastanza remota e di conseguenza un po' un riferimento. Simpaticissimo, un altro, scusami, Omer, dici perché prima di introdurre un'altra tematica.
No, stavo praticamente nel frattempo era ricollegandosi al discorso che, come dicevi, Larry Niven ha sceneggiato un po' di episodi, anzi episodi della serie animata di Star Trek. C'è proprio addirittura un episodio che nella traduzione italiana era L'arma degli Slavers, in cui
Sì.
praticamente compaiono addirittura gli Kinziti, praticamente quella razza felinoide che dicevi
Sì,
prima.
sì,
Esatto,
esattamente.
ed è basato proprio su un suo romanzo che è The Soft Weapon, per intenderci, e i cui protagonisti sono sostituiti con la crew dell'equipaggio dell'Enterprise.
Sì, ve te l'ho detto, lui ha avuto un contatto diretto con questo mondo, col mondo di Star Trek, e appunto poi veramente la sua opera è immensa, e io qui stasera volevo giusto dare lo spunto ai nostri ascoltatori per cominciare ad esplorarla, per cercare i romanzi e i racconti di Niven, che per coloro che amano la fantascienza hard, quella dura e pura, veramente sono una scoperta sensazionale. Un'altra caratteristica, soprattutto nei racconti brevi, è molto interessante, ed è cioè che lui descrive alcuni personaggi ricorrenti. In particolare c'è un pilota spaziale il cui nome è improbabile, Beowulf Schaffer, che è un umano, che si trova sempre, è protagonista del romanzo, della novelletta, del romanzo breve che ha vinto il premio Hugo, che si chiama Stella Neutroni. e che diciamo descrive una situazione molto divertente nella quale questo pilota spaziale, che è un po' un avventuriero, un po' potremmo immaginare, no? Un Indiana Jones dello spazio, un Han Solo,
Un ansolo.
esattamente, però si trova sistematicamente, questa cosa ricorre più di una volta, si ritrova sistematicamente incastrato in missioni suicida da parte appunto di questo popolo di cui parlavo prima, di quello dei burattinai, del popolo più avanzato, che pur essendo appunto codardo all'inverosimile, riesce sempre a incastrare qualcuno che al suo posto investighi le strutture, le dimensioni, diciamo i presagi, i problemi, no, che al suo posto. In particolare nel Reliquia dell'Impero c'è un racconto divertentissimo, in cui appunto per la seconda volta consecutiva il protagonista umano viene di fatto ricattato, messo in condizioni per le quali, no, lo caricano all'improvviso su un'astronave convincendolo con un contratto capestro che lui può fare qualcosa per cui poi diventerà ricco. Lui parte, scopre che non era niente vero, però scopre anche che gli hanno piazzato una bomba a bordo dell'astronave e che questa bomba scoppierà entro 7 giorni, a meno che lui non compia la missione che deve compiere, e naturalmente si trova in una zona dello spazio nella quale entro 7 giorni non arriva da nessuna parte, e lui comincia a
Per cui un po'
bestemmiare.
sfigato anche se vuoi come
No,
personaggio.
la cosa divertentissima è che lui parte dicendo: stavolta non mi fregano, perché già gli stellaneutroni gli avevano fatto un gioco simile, e però l'autore magistralmente, tra l'altro in uno spazio breve, perché questi sono racconti, diciamo, di una quindicina, una ventina di pagine, sono molto molto simpatici, riesce a creare subito l'ambientazione, a farti entrare nel feeling di queste razze, di questi personaggi, di questo pilota e così via. Eppure lui, diciamo, descrive benissimo il modo in cui lo fregano e lo costringono a fare queste avventure. Naturalmente, poi, per non, diciamo, anche sprecare il personaggio, immagino, Niven riesce anche a tirarlo fuori dalle situazioni suicide descritte. E c'è una cosa simpaticissima. Io adesso gli chiedo l'aiuto di Paolo, dalla sua profonda regia di scientifica, se mi può ricordare. Hanno recentemente scoperto qualcosa tipo un buco nero al centro della nostra galassia?
Recentemente, nel senso qualche decennio fa, sì, può
Nell'ultimo
essere.
decennio? Ok, beh, recentemente, sai, Cylon Prof poi si muove su scala perlomeno plurisecolare. Quindi per voi umani in tempi molto recenti, bene, nella raccolta in cui appunto in Reliquia dell'Impero, uno dei viaggi appunto in cui viene costretto questo Beowulf Schaffer è volto a visitare il centro della galassia, e lui scopre, andando al centro della galassia con questi nuovi motori a propulsione iperspaziale, che al centro della galassia si è innescata, a causa della presenza di un buco nero, una gigantesca esplosione a catena che si sta propagando alla velocità, naturalmente, diciamo, della luce, attraverso, diciamo, una sorta di esplosione una dietro l'altra del centro della galassia, per cui nel giro di, diciamo, 20 o 30 mila anni la cosa comincerà a diventare un problema anche per la parte abitata della galassia. E mi è venuto in mente, rileggendo il racconto, forse perché mi hanno detto che c'era un ciclo di conferenze su questo fatto in università da me recentemente, che quindi almeno una di queste ipotesi di anomalie stellari all'interno della nostra galassia si ritrova in questo racconto del lontano 1970. Ma non so se sono riuscito a trasferirvi quanto sia bello e divertente e appassionante leggere i racconti e i romanzi di Niven per questa commistione tra una azzeccatissima capacità di introdurre personaggi interessanti sotto un profilo umano e di relazione tra l'umanità e le possibili razze aliene, accompagnando il tutto con una solidissima descrizione tecnologica che naturalmente quasi sempre non ha fondamenti veri e propri, o addirittura poi, diciamo, si sono divertiti molti a fare ripulci ai suoi racconti, mettendo in evidenza anche dei diciamo, dei paradossi o dei problemi che derivano da alcune delle ipotesi da lui fatte, ma che comunque alla lettura sono assolutamente convincenti. Per esempio, Stella Neutroni, senza svelare molto della trama, a un certo punto il protagonista, che è sempre il nostro Beowulf Schaffer, si trova di fronte all'interessante problema che i burattinai lo hanno spedito in una situazione nella quale rischia di essere letteralmente squarciato a metà dalle forze gravitazionali nelle quali la sua astronave si ritrova incastrata, e lui deve risolvere con una diciamo trovata geniale di tipo matematico fisico, diciamo, questo problema, per cui deve evitare di essere scisso fisicamente in due parti, un po' alla, no, tenete presente quella tortura terribile in cui ti legano i quattro cavalli e li danno, e sì, li fanno partire nelle quattro direzioni opposte, ecco. Non mi ricordo come si chiama, insomma, però insomma è una delle cose più terribili che si riesce ad immaginare da fare un essere umano. Beh, insomma, lui riesce in qualche modo a superare questa situazione. Poi si sono costruite ampie teorie matematiche, no, sulla descrizione data da Niven di come fa a risolvere il problema, dimostrando che era assolutamente impossibile. Quindi, cioè, il racconto, diciamo, da un punto di vista scientifico in senso stretto,
non si chiamerebbe fantascienza, Max.
Allora, Larry Niven, vi raccomando di cercare, credo che ahimè sia introvabile in maniera tradizionale, bisogna cercarselo un po' sulle bancarelle, su eBay, oppure in qualche versione ebook. Reliquia dell'Impero, questa raccolta simpaticissima, sono 5 o 6 racconti, e poi c'è l'intero ciclo di Ringworld, quello invece è stato edito in tante volte, del Mondo dell'Anello. Credo quindi che si trovi anche in maniera più semplice nelle varie serie classici di Urania, Mondadori, via così. Certamente tutte queste opere si trovano sempre in formato ebook in lingua inglese, cosa che raccomando a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la lingua.
Faremo una ricerca e lo metteremo nelle note. Nel frattempo, grazie ancora, Max.
Se mi posso permettere, questo è il classico autore da pubblicizzare anche su Scientificast.
Eh beh, ovviamente, siamo qui apposta. Tu ci stai apposta per fare questo encomiabile lavoro. Ti ringraziamo ancora una volta e ci vediamo all'episodio 21.
Grazie a voi, alla prossima reincarnazione.
Dalla fantascienza d'autore del Cylon Prof alle novità del grande schermo con il nostro oscuro signore dei Sith, Giacomo Lucarini.
Avvolto nel suo mantello nero, sfolgorante, proveniente dal cielo, anzi dalle nuvole, abbiamo con noi Giacomo Lucarini con la sua consueta rubrica The Dark Side of the Screen.
Bentrovati a tutti, buonasera, buona giornata o buon mattino, qualunque momento della vita voi stiate vivendo, qualsiasi era voi stiate vivendo, perché dovete sapere che voi siete molto di più del corpo che state occupando in questo preciso spazio-tempo.
Potevi darmi dal ciccione in maniera più educata, cioè, vabbè, comunque...
Ve lo spiego subito. Vedete questo Atlante? No, non lo potete vedere perché naturalmente mi dicono che siamo in collegamento soltanto audio, benché io abbia un terzo occhio aperto sulla fronte. Il film di cui stiamo parlando è L'Atlante delle Nuvole, Cloud Atlas. Omar, Paolo, voi avete capito benissimo quello che, di cui sto ragionando, vero?
No, non tantissimo, nel senso che l'abbiamo invitato ovviamente perché c'è questo evento cinematografico enorme, i fratelli Wachowski che ritornano al cinema con questo bellissimo film del quale stiamo aspettando una recensione per i nostri ospiti.
Esatto, benissimo, non avete capito niente in questa introduzione? Perfetto, avete capito perfettamente come ci si sente di fronte a questo film.
Spaesati completamente.
Questo era un esempio, no. Allora, parliamo poi adesso, torniamo un attimo seri. Cloud Atlas è un film che racconta 6 storie diverse, storie che vanno dall'epoca del Subito il periodo prima della seconda guerra mondiale, agli anni 70, al 2012, al futuro del 2140 e passa, fino ad un futuro remotissimo in cui siamo tornati allo stato tribale. Ma queste sei storie non sono indipendenti, non è un film ad episodi, sono film che si compenetrano l'una nell'altra. Film e storie e avventure che influenzano, ma soprattutto vengono vissute alcune da personaggi, in altre secondarie, in altri antagonisti, e così via. Se questa spiegazione vi sembra confusa, dovete sapere che era tutto alla base del libro che si chiama appunto Cloud Atlas, l'Atlante delle nuvole, di David Mitchell, un romanzo che insomma aveva un che di esistenzialismo e di New Age, però ispirata un pochino più alla filosofia, non proprio paccottiglia. C'è un grosso elemento fantascientifico che penso sia quello poi che ci interessa più degli altri, non soltanto perché ci sono due segmenti ambientati, uno in un futuro tecnologico di mutazioni genetiche e poi come scoprirà chi lo andrà a vedere, è un vero e proprio futuro distopico, non tanto alla Philip Dick quanto, mi azzardo, alla Anthony Burgess, l'autore di Arancia Meccanica, che poi ha scritto anche un libro che si chiama Il Seme Inquieto, di cui ho ritrovato qualcosa, e chi lo ha letto e vedrà il film forse capirà. E poi c'è il classico futuro post-apocalittico, dove, grande stereotipo della fantascienza, siamo tornati allo stato tribale, a vivere sulle isole, a fare i pecorai e vivere credendo nella magia, che mi sembra un grande sviluppo, no, per il genere umano.
diciamo spero molto remoto, però in effetti.
Beh, questa nuova avventura, tra l'altro dicevi giustamente Paolo, i fratelli Wachowski, ma non soltanto loro, c'è anche il regista tedesco Tom Tykwer, quello di Profumo e di Lola Corre, e visivamente molto bello. È una mega produzione che in gran parte è tedesca, molto europea, infatti il film è più europeo che americano, e questo la dice lunga anche sul flop incredibile che il film è stato in America, ha incassato meno di 8 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Eh sì, però è un film che non è veramente per tutte le sensibilità e per tutti i gusti, anche se c'è da dire che sotto il profilo tecnico e narrativo è un film perfetto, perché difficilmente nelle sue 3 ore, 172 minuti di durata, c'è un momento di noia. Cioè, le storie si passa sempre schizofrenicamente dall'una all'altra, e nonostante questo non si perde mai il filo del racconto, i personaggi, la storia è sempre molto a fuoco, e è studiato veramente bene il passaggio tra i vari segmenti, attraverso la musica, attraverso le parole dei personaggi e anche attraverso degli stratagemmi visivi. Insomma, c'è veramente la voglia di coinvolgere lo spettatore, e con l'ausilio di un'ottima sceneggiatura, questo va detto, indipendentemente dal materiale che si racconta, il materiale di partenza, con un'ottima scrittura, un'ottima messa in scena e, non ultimo, un grandissimo gioco di squadra degli attori, non a caso troveremo tanti in ruoli vari nelle storie, nelle varie epoche, c'è veramente insomma un racconto che ti tiene incollato allo schermo per tutti i 170 minuti senza annoiare mai. Certo, alcune storie sono più interessanti di altre e sono anche un po' più significative. Bisogna dire che si raggiunge la vetta forse dell'interesse quando ci sono le storie più fantascientifiche, e questo penso che sia perché è il fascino intrinseco, no, della fantascienza, insomma. E c'è una storia in particolare che poi fa da perno all'altra, il futuro prossimo, il futuro remoto, dove capiremo perché uno dei personaggi viene addirittura elevato al rango di idolo, proprio oggetto di adorazione da parte di queste future, molto future tribù che si trovano in un'isoletta sperduta, e come vedremo ci sarà poi una trama particolare che ricongiungerà e farà da morale a tutto questo. Il film è un capolavoro, come dicono alcuni, no, è una schifezza, come dicono gli altri, no, secondo me è da vedere, perché è un'esperienza che può piacere o meno, ma secondo me va vissuta.
Una domanda semplicemente: c'era molta aspettativa, ti dico, su questo film, nel senso che ne avevamo già parlato in qualche episodio precedente di Scientificast e di Fantascientificast, e in effetti c'era parecchia aspettativa come evento fantascientifico dal 2013. Tu mi dici che negli Stati Uniti è stato un flop, mi dici va visto, perché ha fallito? Questo è, se puoi dirlo senza rovinare troppo l'atmosfera a chi deve ancora vederlo come me, posto che vedrò sicuramente il film.
Io vi consiglio assolutamente di vederlo, come lo consiglio a chiunque, anche perché il flop negli Stati Uniti non significa niente. È un film che ha di sensibilità molto più europea nelle dimensioni, nel tipo di racconto, nel modo anche di raccontare, vogliamo, benché sia molto classico, cioè le storie hanno tutte un inizio, uno sviluppo, una fine, una premessa e anche un filo conduttore, che poi possiamo dirlo senza rivelare niente a nessuno delle storie, e poi l'amore, perché la conclusione di ogni storia fa capire che il fondamento è questo. Poi è chiaro che ci sono tante tematiche, dal razzismo alla tolleranza, alla lotta per le ideologie, anche a un versante di commedia che parla, insomma, di non rinnegare gli ideali giovanili, di seguire le proprie aspirazioni, i propri destini. Ha una trama vera e propria che riguarda l'orrore di genetico del futuro, e poi anche le credenze, la religione contro la scienza, anche se è una scienza molto sui generis nel segmento, appunto, di fantascienza, diciamo così, tra virgolette, estrema del 2300 e passa. E in definitiva Cloud Atlas è un film da vedere, non soltanto perché è interessante comunque sotto il versante visivo e narrativo, e quindi anche per gli appassionati di fantascienza, sebbene molto sia già visto, il senso di déjà vu sicuramente è presente, però è interessante perché il pubblico italiano, tra l'altro, lo sta apprezzando, anche un pubblico indifferenziato, che quindi ci dice che probabilmente la sensibilità americana ad essere poco attenta a queste tematiche. Sarà che all'italiano piace un po' la New Age, piace un po' questo tema di predestinazione. Nella sala strapiena in cui l'ho visto, temevo che qualcuno appunto se ne andasse prima della fine del tempo, e invece tutti sono arrivati alla fine e i pareri sono stati anche generalmente positivi. Quindi io consiglio a tutti di andarselo a vedere, non soltanto perché le parti di fantascienza, nonostante ci siano sicuramente dei déjà vu, sono interessanti e feconde, e poi tutto il film comunque, al di là dei suoi autori, è interessante. Quindi ognuno si farà la sua idea, chi lo troverà indigesto, chi banale, chi invece apprezzerà il ritmo, chi sarà contento che viene sfatato il mito che i film di 3 ore sono 2 palle, perché questo veramente in 3 ore non trova un momento di stasi o di noia, e secondo me è comunque un'esperienza da vivere, ognuno per farsi la sua idea e poi tirare le somme, che vi piaccia o meno la filosofia della, tra virgolette, reincarnazione o lo spirito che vive attraverso le epoche e i secoli. C'è qualcosa che ci connette? Punto interrogativo. Beh, nessuno, neppure le menti più brillanti, sono riusciti a rispondere fino ad ora. Magari gli autori letterari e o cinematografici possono darci la loro versione. La nostra, naturalmente, si basa sulla vostra sensibilità, le vostre sensazioni, anche di fronte ad opere come questa. Io vi ringrazio e, naturalmente, che dire, ci rivediamo al cinema.
Ci rivediamo al cinema, ti ringraziamo tanto Giacomo e ci rivediamo alla prossima, una delle prossime puntate. Speriamo con un bel filmone di fantascienza che lasci proprio il campo libero. Grazie. Da qualsiasi tipo di dubbio, anche più remoto. Ce lo auguriamo tutti per il 2013, penso.
lo spero anch'io. Vi ringrazio.
A presto, ciao! A Fantascientificast torniamo a parlare di fumetti, e che fumetti, con l'apprezzatissima rubrica di Antonio Simonetti.
Super GT, più veloce di Mi, Astrojet, Jumbojet. braccio di ferro mangiò, spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò. E Lucky ha ripulito la città.
Troverete mai un cadavere, perché io non ho mai avuto un corpo. Sono entrato in questo corpo perché non ero in grado di superare le barriere reattive della sezione 6. Ma ciò a cui state assistendo è frutto del mio libero arbitrio. Come forma di vita senziente vi domando asilo politico. Si potrebbe sostenere che anche il DNA non sia altro che un programma studiato per preservare se stesso. La vita è diventata più complessa nell'immenso mare dell'informatica. E la vita, quando si organizza in specie, fa dei suoi geni il proprio sistema mnemonico. Quindi l'uomo è un individuo solo in virtù della sua intangibile memoria. La memoria non può essere definita, eppure definisce il genere umano. L'avvento dei computer e il conseguente accumulo di innumerevoli informazioni ha dato vita a un nuovo sistema di memorie di pensiero parallelo al vostro. L'umanità ha sottovalutato le conseguenze della computerizzazione.
Sciocchezze! Tutto questo bel discorso non prova affatto che tu sia un essere vivente e pensante!
E tu? Mi puoi dare prova della tua esistenza? Come puoi farlo se né la scienza moderna né la filosofia sanno spiegare che cos'è la vita?
Ma che cos'è? Un'intelligenza artificiale?
Errato. Non sono un'intelligenza artificiale. Il mio nome in codice è Progetto 2501. Io sono un'entità vivente pensante che è stata generata dal mare dell'informatica.
Bene, Antonio, di che cosa ci parli oggi?
Allora, vi parlo di un multimedia franchising, o meglio, un'opera che spazia dal manga, dal fumetto, all'anime, ai cartoni animati, al cinema e ai videogiochi. Vi voglio parlare di Ghost in the Shell. Penso che in pochi non lo conoscano, no. Quantomeno quel no cosa vuol dire? Vuol dire che
non l'ho mai visto, però sicuramente ne ho sentito parlare, quello è poco ma sicuro. Non ho mai avuto modo di...
Vabbè, comunque, vedi, questo servirà proprio per spronarti, ma sono sicuro che riuscirò a incuriosirti e anche, insomma, tutti gli altri ascoltatori. Comunque, parliamo proprio di un mega progettone nato dalla mente di Masamune Shirow. Quindi siamo passati da un fumetto italiano a un fumetto giapponese, anche chiamato manga. Nello specifico vi voglio parlare dell'anime per incuriosirvi, perché l'opera manga è decisamente più ampia, come i libri alla fine, quindi il manga è veramente una cosa enorme. L'anime, il primo, parlo dei tre che sono usciti, riassume un attimino i contenuti e credetemi, li riassume veramente bene e fa proprio in modo da invogliare lo spettatore a leggere i manga. Parliamo di manga, dimmi.
Perdonami Antonio, ma le opere, diciamo, chiamiamolo l'universo di Ghost in the Shell, nel senso, come dicevi te, nella sua trasversalità cross-mediatica, è un qualche cosa che, diciamo, come dire, bisogna leggere tutto oppure... oppure uno può anche prendere pezzi come componenti indipendenti l'uno dall'altro.
Allora no, c'è una sequenzialità, quindi l'opera è stata appunto creata da Shirow nell'89, è anche bello, a me piace molto indicare l'anno, non solo appunto per anagrafica, ma perché chi legge e chi vede il film, il cartone animato, o meglio l'anime, ha idea appunto dell'anno in cui è stata pensata questa tecnologia riportata nel fumetto o nel cartone animato, soprattutto perché Shirow nel suo manga, nello specifico, ama proprio prendersi degli spazi e descrivere dettagliatamente la tecnologia o gli acronimi che crea e a dare delle spiegazioni. E pensati nell'89-90, nel 2013 sono più che realistiche queste cose qua, quindi è affascinante questo aspetto. Comunque no, ha una certa sequenzialità, però si possono anche, volendo, leggere in tutta autonomia, nel senso che il primo Ghost in the Shell fu serializzato in N albi nell'89, nel 91 fu creato un unico volume, Seguì poi la versione 2.0, quindi Ghost in the Shell 2, Man Machine Interface nel 2001, e subito dopo uscì una versione intermedia tra l'1 e il 2, che infatti venne chiamata Ghost in the Shell 1.5, Human Error Processor. Quindi, come vedete, lo stesso Shiro insomma, ha creato un continuum, però insomma, ha creato l'inizio, la fine e poi il mezzo.
Sì, qualche patch, diciamo, informaticamente parlando.
Esatto, sì, beh, giustamente ha voluto continuare. Poi da lì sì, sono uscite delle... Vabbè, è stato creato l'adattamento cinematografico, che credo, Omar, appunto, tu prima mi hai detto che hai visto un po' di tempo fa, che è meraviglioso. A me ha fatto innamorare proprio la visione... dell'anime, e soprattutto il discorso del Signore dei Pupazzi che avete ascoltato insomma prima del mio attacco, che è veramente affascinante. C'è questa necessità appunto di richiamare, di voler essere riconosciuto come un essere vivente. Quindi questo programma vuole essere riconosciuto in tutto e per tutto come essere vivente, e quindi insomma, l'opera è stato creato appunto l'anime, e poi dall'anime sono state create, visto il successo, sono state create N serie TV, nello specifico due, Standalone Complex e Standalone Complex Second Jig. E poi c'è stata una sorta di finale che hanno voluto creare, poi adesso ovviamente nei cartoni animati le opere vengono un pochettino insomma trasformate, però insomma è stata creata alla fine un film conclusivo dove viene data una fine alla storia, però sono cose fatte recentemente, 2003-2005, quindi insomma un po' lontane dall'idea originaria di Shiro. Il manga racconta la storia di una sezione 9, siamo in un futuro, nel 2099, diciamo che il mondo è popolato da cyborg, gli esseri umani sostituiscono proprio il loro corpo con pezzi di macchina, lo stesso cervello. Come fanno a distinguere un essere umano da un cyborg? Per il ghost, per la presenza dell'anima. E quindi un essere umano, volendo, si può sostituire anche lo stesso cervello, può aggiungere pezzi di ricordi, cancellarli, proprio come in un computer. E appunto la vera differenza tra un essere vivente senziente e questo ghost, da loro definito appunto come spirito, anima, da qui anche il nome Ghost in the Shell. La sezione 9 si occupa
quindi
proprio...
Immagino che ci sia proprio un sistema di trasferimento di quest'anima.
Esatto. Ma sì, più che altro loro nell'89 era difficile definire appunto quest'anima, non riuscivano a definirla. E questa sezione 9 si occupava appunto dei crimini che riguardavano la tecnologia in generale, ma soprattutto i crimini che riguardavano l'hackeraggio dell'anima, del ghost. Nella sezione 9 è presente un Shiro li usa spesso, un personaggio femminile che è il colonnello Motoko Kusanagi. Ovviamente tutto il fisico di questo colonnello è alquanto attraente, è tutto cyborg il colonnello Motoko Kusanagi, e vabbè altri cyborg come Bato. E poi c'è un personaggio del tutto umano che si rifiuta di avere impianti esterni, impianti non umani, tant'è che usa anche armi vecchissime, usa una pistola tamburo, una magnum a tamburo per esempio, non usa pistole tecnologiche. Quindi c'è anche questa contrapposizione tra ipertecnologico e invece chi vuole continuare a rimanere insomma
un nostalgico praticamente.
Esatto. Comunque, la cosa interessante si fa quando la sezione 9, che appunto si occupa di crimini informatici, interviene vedono dei movimenti sull'assunzione di ingegneri da parte di una sezione 5, che mi sembra fosse il ministero adesso non mi ricordo più bene, che chiede l'intervento perché gli è scappato un progetto difficile, un progetto 2501, un progetto che si occupa proprio... Di intervenire nel ghost delle nel cervello delle persone, o meglio, inizialmente viene presentato come un hacker che si occupa di appunto hackerare il ghost di tutti gli esseri viventi.
Hackeraggio di anime, quindi.
Esatto, bravissimo. Mamma mia. Quindi questa sezione 9
visionario.
Ma veramente bello, ma tra l'altro appunto parliamo dell'89, quindi sì, sì. A me fa ci tengo a sottolineare questi aspetti perché fa pensare in quegli anni Shirow, che tra l'altro si ispirò tantissimo alle opere di William Gibson, quindi anche lui direi che il suo retaggio culturale non è... cioè abbastanza solido, quindi...
Comunque... E tra l'altro, Antonio, in fatto di ispirazioni, a Shirow si sono anche ispirati i sceneggiatori, i creatori della serie di Star Trek Voyager per la creazione del dottore olografico, fra parentesi.
Ah sì? Questo mi sfugge in tutta
Come dire, programma senziente con fondamentalmente che vuole crescere, per intendersi. Per cui...
Sì, sì, ma l'idea è veramente strepitosa. Comunque, la storia verte dell'anime, verte su questo. Questa sezione 9 che indaga su dei crimini informatici protratti da un presunto hacker che non riesce a essere scoperto. Questo hacker si firma come... o meglio, loro lo nominano, l'hacker si chiama Prog2501, loro lo chiamano il signore dei pupazzi perché entra nelle persone e le manipola. Alla fine la sezione 9 scopre che quest'hacker alla fine è un programma. Questo programma si impossessa in una fabbrica di cyborg, di corpi, di pezzi di ricambio, o meglio, si fa costruire come una donna. Scappa, viene investito da un camion e viene preso da questa sezione 9 perché sono riusciti praticamente a fermarlo in questo corpo. Da qui il discorso appunto che avete sentito all'inizio, dove lui richiede asilo politico perché in Giappone nel 2099 è uno dei pochi stati dove non è prevista la pena di morte, e appunto lui essendo riuscito a scappare, essendo in un corpo, alla fine ha raggiunto la possibilità di poter morire, quindi in questo corpo lui potrebbe essere del tutto disattivato, spento, ucciso, come volete definirlo. E poi niente, la sezione 9 scoprirà che questo programma fu creato all'epoca dalla sezione che comanda la sezione 9, la sezione 5, proprio per fare dei lavori sporchi. E poi vabbè, la cosa sì, è inutile che vi spoilerò eccessivamente perché diciamo che è molto bella la storia di per sé, e soprattutto i manga l'approfondiscono notevolmente, soprattutto dal punto di vista dell'aspetto tecnologico. È veramente interessante, Shirow lascia veramente delle note approfondite sulle cose che lui ha pensato. E niente, il discorso più affascinante l'avete ascoltato prima, credo che basti soltanto quel pezzo lì dove appunto il Project 2501 dichiara di essere un essere vivente e dice proprio a un ministro che gli fa la domanda: ma se tu un'intelligenza artificiale, come fai a poterti riconoscere? Lui dice: guardate, voi che siete umani, avete i geni come vostro sistema mnemonico, siete definiti solo in base a questo, anche noi siamo esseri, possiamo essere riconosciuti come esseri viventi. Questo è, insomma, non voglio raccontare di più perché è facile spoilerare, è troppo facile spoilerare.
Antonio, i manga i nostri ascoltatori li possono reperire ancora tranquillamente?
Allora,
o parliamo
direi che ci sono, i manga principalmente sono tre, quindi il manga originario, Ghost in the Shell, ormai è raccolto in un unico volume, una produzione di altissima qualità fu fatta nel 2004-2005 dalla Star Comics, quindi sul sito Star è famosa per avere dei magazzini veramente infiniti, quindi credo che sul sito Star si possano facilmente reperire tutti e tre.
Sì. Quindi ci per sono state diverse ristampe, insomma.
Sì, sì, sì. Vabbè, su eBay, come sappiamo tutti, è facilissimo ritrovarle. Però se qualcuno volesse prendere proprio queste tre versioni in volume unico, abbastanza spesse, però sono ottime come sovracopertina, plastificata, con l'inizio, con parecchie pagine a colori, veramente una bella edizione, quelle edizioni corpose proprio da collezione, ci sono... Sono tre, sono uscite tra il 2004 e il 2006, se non ricordo male, hanno un costo tipo di 7,98 euro. Adesso l'edizione che ho io a quel costo lì non so oggi quanto potrebbe costare, ma normalmente Star lascia il prezzo di copertina invariato. E poi vabbè, sta uscendo in questo momento proprio per Star Comics la versione a fumetti degli anime che sono seguiti, delle serie TV che sono Ghost in the Shell, Standalone Complex.
Le serie TV sono tutte edite in Italia o...
Sì, Panini, ha i diritti Panini.
Tradotte
sono...
o sottotitolate?
Tradotte. Tradotte. Oh, tra l'altro Panini ha fatto veramente un bel lavoro di rimasterizzazione, Tra l'altro c'è un'opera rimasterizzata proprio del primo film, il più famoso, con intervento di computer grafica, non indifferente, bello, bello, bello. Lo si guarda veramente in un sabato sera serenamente, tranquillamente, proprio affascinante.
Dunque, poi come caratteristica della tua rubrica, Antonio, ovviamente ci devi adesso parlare della birra a cui affiancare la lettura o visione dell'opera che ci hai appena parlato.
E guarda, per questo manga mi è molto facile, perché in una scena del film Batò, il compagno, appunto, il compagno di il collega del maggiore Kusanagi, mi sono sbagliato prima, non è colonnello, è maggiore Kusanagi, scusate.
L'ha fatto avanzare di un grado.
Però l'ho fatto, sì, l'ho promossa. Comunque il maggiore Kusanagi, appunto, a questo collega Batò, che beve una lattina di una birra. Nello specifico, visto che appunto Shiro è veramente dettagliato e pistino nel suo riprodurre, ha riprodotto una lattina di una San Miguel Pils, presente nelle Filippine appunto nell'89, ma l'ha riprodotta veramente bene. E quindi mi appunto facile, lo stile che vi propongo in questo episodio è lo stile Pilsner, quindi lager, quindi birre a bassa fermentazione, lo contrapponiamo a... No, no, neanche non lo contrapponiamo, è un altro stile, sarebbe lo stile opposto a quelle alle ale, quelle ad alta fermentazione. Quindi uno stile che si è evoluto nella Repubblica Ceca. Quindi bassa fermentazione, birra chiara. La Pilsner si differisce dalle lager per la presenza del luppolo, la forte luppolatura, quindi birra chiara, fresca, molto luppolata. Se volete, si trova in qualsiasi supermercato. La San Miguel credo che l'abbiate vista tutti, sì. Difficilmente sì. Non si nota. E appunto la Pale Pilsner, quindi pale sta per chiara, malti chiari sono stati utilizzati. Se non la trovate, la Pilsner la più famosa è proprio l'originaria di questo stile, che è la Pilsner Urquell, quella appunto, non so, anche questa credo che l'abbiate, insomma, vista tanti. Comunque queste sono le due, anzi ve ne consiglio due, la Pilsner Urquell e la San Miguel, come birre da, insomma, da sorseggiarsi mentre si legge o si vede il manga o l'anime Ghost in the Shell.
Grazie ancora per questo fantastico abbinamento. Tanti nostri ascoltatori non conoscevano questa tua abitudine dai vecchi tempi da Izercast, quindi sono rimasti davvero affascinati dal tuo primo intervento. Speriamo che continui così, insomma.
Sì, sono contento. Se mi permettete ancora un minuto rapido, voglio fare un'errata corrige per l'episodio scorso, perché poi io mi sono riascoltato e ho fatto due errori che voglio correggere. Ho provato a postarli, ma non so se sono riuscito. Insomma, ho parlato della birra a fermentazione naturale, quando parlavo delle birre acide, delle birre a fermentazione spontanea, mi sono sbagliato, perché ho sempre detto a fermentazione naturale, la fermentazione è un processo naturale, invece intendevo dire la birra a fermentazione spontanea. E poi la seconda cosa, che però ho notato che tu, Paolo, mi hai corretto più volte involontariamente, nel senso che gli autori di Hammer dicevano che erano autori, giovani autori bergamaschi, invece sono bresciani, mi sono sbagliato, domando scusa.
Oh, mamma mia!
E poi tra l'altro avete visto che il gruppo Hammer ha iniziato a seguirci, non so come sono arrivati ad ascoltare l'episodio, non ne ho la più pallida idea, ma sono veramente, veramente contento, anzi mi hanno contattato, è stato veramente, mi hanno ribadito la loro intenzione futura di portare avanti questo progetto, ma boh, non lo so. E poi l'ultima cosa, se mi permettete, ve lo dico proprio in anticipo, vi consiglio un fumetto che non è ancora uscito, ma credo che a molti affascinerà. Si chiama Orfani, è una miniserie a colori, quindi parlo di una miniserie a colori italianissima della Sergio Bonelli, che verrà presentata nel prossimo 2013, vabbè, ok, nel prossimo Lucca Comics and Games, l'edizione del 2013, 12 albi, prodotta da Roberto Recchioni, Mammucari e da Massimo Carnevale disegnata, sono gli stessi autori di John Doe. Quindi c'è qualcosa su Facebook.
È autoconclusiva, per cui 12...
Sì, 12 numeri, Sergio Bonelli editore, interamente a colori. Se andate su Facebook, ma comunque darò per le note all'episodio i link, credetemi, vedrete le immagini. Si tratta appunto di una serie fantascientifica bellica. I disegni sono strepitosi, credetemi che, insomma... E questo non l'ho letta, però dagli autori è un successo annunciato, quindi la consiglio, da tenere sott'occhio per poi, insomma, leggerla appena esce.
Ovviamente obsediamo già la recensione, Antonio.
Mi piacerebbe leggerla prima di tutti e poterne parlare meglio, ma non potrà essere così. Comunque, via, ho fatto questo piccolo plus.
Ok.
Grazie mille. Alla prossima puntata, allora. Ciao Antonio.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Siamo quasi in fase di chiusura in questa puntata numero 20 di Fantascientificast e prima di chiudere volevo darvi una notizia molto curiosa, ma probabilmente l'avrai sentita anche te. Appena prima di Natale, diciamo che è uscita la notizia che alcuni, diciamo, cittadini americani stavano raccogliendo delle firme per chiedere al proprio governo di valutare seriamente la costruzione della Morte Nera di Guerra Stellare. Non so se ci sei.
Sì,
Ecco.
l'ho vista.
Come funziona? Diciamo che negli Stati Uniti se una petizione popolare è supportata da 25.000 firme, la Casa Bianca è obbligata a prenderla seriamente in considerazione e a rispondere a questi cittadini che in questo caso richiedevano la costruzione dell'arma definitiva di Darth Vader e dell'impero, ovvero una stazione da battaglia capace di distruggere interi pianeti. Allora, l'amministrazione americana ha risposto come sia contraria in linea di principio alla distruzione dei pianeti, quindi ritenevano l'opera abbastanza costosa e contraria ai principi, diciamo, dello Stato americano.
Ma poi tra l'altro era veramente geniale la risposta perché era estremamente documentata
E
proprio.
infatti, cioè
Sì.
proprio diceva che la costruzione della Morte Nera aveva un costo stimato di 850 milioni di miliardi di dollari, quindi diciamo si erano impegnati a ridurre il deficit pubblico, non ad espanderlo, e in effetti la cosa avrebbe avuto un certo impatto. La cosa più interessante è la domanda che poi il governo ha dato tutta una serie di dati e di notizie riguardanti come la forza scorra potente già oggi sul pianeta Terra. E molte delle cose che George Lucas aveva ipotizzato in Guerre Stellari, pensiamo ai Walker, agli AT-AT, queste gigantesche macchine da battaglia, siano già quasi, diciamo, realtà oggi, siano parte delle ricerche della DARPA, che è questa agenzia americana di ricerca avanzata per la difesa, o abbiamo già una stazione spaziale, l'ISS, che orbita intorno alle nostre teste, e quindi viviamo in un certo senso già nel futuro. Linkiamo sicuramente la risposta dell'amministrazione americana a questa risposta perché è veramente bella, ma poi proprio è esilarante la petizione, merita veramente una
Paolo.
lettura.
Si potrebbe proporre al prossimo governo che verrà istituito in Italia magari la costruzione dell'Enterprise?
Sì, no, quella c'era già, c'è un pazzo che aveva già ipotizzato il progetto avanzato proprio costruiamo l'Enterprise, anche quello va cercato in rete, è qualcosa che è uscito un annetto fa se non mi sbaglio, quindi la fantascienza, Star Trek e Star Wars sono già tra noi, chissà se la forza scorrerà potente tra gli abitanti del pianeta Terra nel prossimo anno. Bene, siamo proprio alla fine, contatti?
Allora, dunque, i nostri contatti, abbiamo la nostra pagina, il nostro blog che è www.fantascientificast.it, abbiamo la nostra posta elettronica che è info@fantascientificast.it, abbiamo la nostra pagina Facebook che è beh, Fantascientificast, il nostro account Twitter che è Fantasci. Cast. E poi abbiamo anche la nostra pagina Google Plus che è sempre Fantascientificast.
In chiusura vi ricordo anche che recentemente sono state sviluppate da Luca Di Fino due applicazioni, una per Windows 8 e una per Windows Mobile di Fantascientificast, oltre a quella di Scientificast, e quindi ci trovate anche lì, insomma, di app sicuramente ne usciranno ancora poi nelle
Sì.
settimane future per gli smartphone, diciamo, quelli più
Più
comuni, vogliamo
conosciuti
dire, più
diffusi.
conosciuti. Vedremo, insomma, state sintonizzati e con Fantascientificas ci sentiamo tra 2 settimane circa per una data importante.
Sì, ma molto importante, direi.
Ovvero è un annetto che ascoltate Fantascientificast, quindi compiamo il nostro primo anno di attività.
Ok.
Venite a festeggiarlo con noi.
Direi di sì, Paolo.
Un caro saluto da Paolo.
E da Omar.
Ciao.
Ciao.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.